rimanendo seduti ci segniamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Bene, allora, la volta scorsa avevamo concluso con Davide, no? Se non sbaglio avevamo fatto la terza passione, ricordate quest'uomo che già dal nome ha a che fare con la passione dell'amore, no? Davide significa l'amato, e quindi avevamo visto le tre grandi passioni, Dio, le donne e i figli, con tutte le vicende. No, molto, molto vere, credo che questo sia anche la vedete qui stiamo, sono dei racconti che hanno un fondo storico, no, e su cui poi a volte l'autore ha un po' cambiato, volendo sottolineare dei significati, eccetera. Però ecco, noi cogliamo la verità di questi racconti proprio nella verità di senso, di significato, di dire sono le nostre storie, no? E quindi in qualche modo ci dicono nella nostra verità, e questo è sempre molto bello, no? La Bibbia, leggere la Bibbia è liberante, perché dice quello che noi viviamo e non diciamo, e non vogliamo dire, e tante volte non vogliamo vedere. Mentre la Bibbia ce le dice, ce le racconta, e notate, senza giudicarle, chiama le cose col loro nome, il male è male e il bene è bene, ma non c'è un giudizio per la morte, no? C'è invece un Dio che in queste storie lotta per noi, ci accompagna, ma ecco, e questo è liberante, no? Tanto con queste figure. Siamo, cioè Davide non è perfetto, l'eroe, senza macchia, senza paura, le macchie ce ne sono. E però, come dire, Dio gli le dice le cose, ricordate anche Nathan, cioè, però è con lui. Allora, questo per liberarci da quel moralismo religioso che non è fondato sulla Bibbia, noi siamo ignoranti, mistici, non colpevoli, no? Ma è fondato su un moralismo religioso che se non siamo così, Dio non ci vuol bene. No, Dio ci vuol bene sempre. Cioè, quando siamo su vie di morte, Lui, volendoci bene, muore con noi. Soffre con noi, ma non è che si allontana da noi. E allora, capitolo primo del primo libro dei Re, lasciamo i due libri di Salomone, passiamo al primo libro dei Re e andiamo a vedere la vecchiaia di Davide. Dice il testo: il re Davide era vecchio e avanzato negli anni. Capitolo primo, versetto 1, proprio l'inizio. Capitolo primo, versetto 1. Siete? Capitolo primo, versetto 1. Il re Davide era vecchio e avanzato negli anni, e sebbene lo coprissero, non riusciva a riscaldarsi. I suoi servi gli suggerirono: si cerchi per il re nostro signore una giovane vergine che assista il re e lo curi e dorma sul suo seno, così il re nostro signore si riscalderà. E una termocoperta, no? Una donna termocoperta, cioè, no, sono tanti gli usi purtroppo che noi uomini cerchiamo di fare di voi donne, no? E allora anche questo termocoperta. E allora poi tra l'altro Davide aveva tante mogli, no? Eccetera, però no, una giovane vergine, no? Abbiamo esempi di anziani leader politici che continuano a... Vabbè, ci territorio di Israele una giovane bella che si trovò a Bidà, la Sunamita, e la condussero al re. La giovane era straordinariamente bella, vedete, non la cercano, non una, cioè, ma deve essere proprio, perché Davide è sempre uno, no, che anche nel, come dire, nel peccato peccava bene, non è, cioè. Allora, ella curava il re e lo serviva, ma il re non si unì a lei, vedete, è anziano, e intanto Adonia, figlio di Agiti, in suo colpito diceva, sarò io il re. Si procurò un carro, un tiro di cavalli e 50 uomini che correvano dinanzi a lui. Ed Adonia è un altro dei figli di Davide. Ricordate che Davide ha avuto un sacco di figli, con un sacco di donne, di mogli, alcune mogli prese poi. E naturalmente lui sta per morire, e quindi c'è il discorso della successione, chi sarà re al suo posto. E ricordate che già la volta scorsa abbiamo visto tutta la vicenda tragica di Assalonne, questo figlio che lui amava e che gli fa guerra. E allora notate, naturalmente quando uno vuole farsi re, la propaganda, come i nostri politici che devono stare sempre in televisione, invece di fare ministri stanno sempre in televisione, perché naturalmente devono fare propaganda, no? Per poi inventare. E allora lui si prende un carro con tutto, un tiro di cavalli, era tutto un certo numero di cavalli, e poi questa cosa di 50 uomini che correvano davanti a lui, no? Che gridavano, facevano propaganda, pubblicità. Suo padre non lo contrariò mai dicendo, perché ti comporti in questo modo? Anche lui era molto avvenente, era nato dopo Assalonne. Guardate, una cosa che abbiamo già visto, no? L'incapacità di Davide di correggere i propri figli. È già successo, no? È successo per quell'altro suo figlio che aveva abusato, vi ricordate, della sorellastra, no? Cioè la figlia, no? E che poi aveva portato Assalonne a ucciderlo. E allora, no, come dire, Davide ha le sue fragilità, ha le sue debolezze. È un guerriero, no? Ne ha combattute di battaglie, è fuggito, ha affrontato Saul e altri, no? Golia, il filisteo, no? Cioè il gigante che ha ucciso. Eppure dall'altra parte, no, cioè, ha queste debolezze di non riuscire a contenere i figli. Tra l'altro qui c'è anche questa cosa dell'avvenenza, come dire, sempre un uomo preso dall'estetica, dalla bellezza, la bellezza lo seduce. Non a caso avevano trovato questa donna straordinariamente bella, no, per dire, mi piace la bellezza, no? Che è la bellezza dei figli, che però lo porta a non dire, no? Quello che avrebbe dovuto dire come padre. Si accordò con Joab, figlio di Seruia, e con il sacerdote di Adar, i quali sostenevano il partito di Adonia. Vedete, si crea un partito. Un sacerdote, questo Joab. Invece il sacerdote di Sadoc, Benaia, figlio di Joiada, il profeta Nathan lo conosciamo, no? Simei, Rei e il corpo dei prodi di Davide non si schierarono con Adonia. Adonia un giorno immolò pecore, buoi e vitelli grassi presso la chiesa Zocheleth, che è vicino alla fonte di Rogel. Invitò tutti i suoi fratelli, figli del re, e tutti gli uomini di Giuda al servizio del re, ma non invitò il profeta Nathan, né Benaia, né il corpo dei prodi, neppure Salomone suo fratello. Vedete, no? La campagna elettorale si fa anche attraverso dei pranzi, quindi un'offerta, una, no, proprio per, come dire, è molto attuale, vedete, magari i mezzi sono diversi, cioè oggi ci sono le televisioni, c'è Facebook, c'è, no, tante cose, però la dinamica è attuale, creare consenso, no? Cioè, allora Nathan disse a Bezzabea, madre di Salomone, non è sentito che Adonia, figlio di Achit, è diventato re e Davide, il nostro signore, non lo sa neppure? Vedete, no? È diventato re, che si vuol porre come re, no? Si sta facendo di tutto per diventare re. Ebbene, ti do un consiglio. perché tu salvi la tua vita e quella di tuo figlio Salomone? Perché normalmente uno che diventava poi re faceva fuori, no, quelli che potevano essere dei contendenti. Va, presentati al re Davide e digli: è Aurelio, signore, tu non hai forse giurato alla tua schiava dicendo: Salomone tuo figlio sarà re dopo di me ed egli siederà sul mio trono? Perché allora è diventato re Adonia? Ecco, mentre tu sarai ancora lì a parlare al re, io ti seguirò e confermerò le tue parole. Attenzione, noi non abbiamo mai trovato che Davide ha detto a Bezzabea, no, che nostro figlio Salomone sarà re. Questo non è mai vero. No. È Nada che ordisce questo complotto sulla falsità, no, dicendo: tu vai, digli così, io entrerò subito dietro di te, no? E dirò: sì, sì, è vero, Davide, che ormai ci sta e non ci sta, no? Allora, non so se questo ci fa, come dire, cadere un po' un mito, no? Cioè, nel senso che noi, cioè, molti di noi questo testo non l'ha mai letto, per cui uno dice: beh, Davide e Salomone, Saul, Davide e Salomone, no? E sembra che la cosa vada, no, tranquilla. Quando vai a vedere più da vicino, sono intrighi di potere. Intrighi di potere. A cui il Signore, attenzione, non li approva, ma ci deve fare i conti. Ci deve fare i conti. Cioè, non pensate che anche le elezioni dei papi sono. I cardinali sono tutti così, no? Si vogliono tutti bene, sono tutti proprio i cardinali, si sbacciano, si vogliono tutti bene, e poi lo Spirito Santo infonde, no? E dice: lui, allora tutti guardi. No, non avviene così, non avviene, ancora oggi non avviene, perché ancora oggi sono dei partiti nella Chiesa, ancora oggi ci sono delle cordate, non a caso sappiamo che sono state anche delle figuracce, no? C'è quel comunicato che è uscito sulla pagina della CEI immediatamente dopo l'elezione del Papa, che si congratulava col Papa sbagliato, nel senso che faceva gli auguri al Cardinale Scola che non era stato fatto Papa. Sto solo dicendo la verità e non sto dicendo cose che non esistono, no? Allora, questo per dire, cioè, noi dobbiamo in qualche modo soffrirne, ma non, allora che? Ma perché noi non facciamo le stesse cose? Magari non nel conclave, dove non saremo mai invitati nessuno di noi, no? Ma, allora ne soffriamo, perché dice nella vita, no? Allo stesso tempo è questo. Però non dobbiamo nascondercele e non dobbiamo creare miti romantici, idealistici. No, dobbiamo dirci la verità, con sofferenza, ma dirci la verità. Perché la Bibbia ce la dice. E questa è parola di Dio. Invece parola di sì, parola di uomini nella quale il Signore è presente. Bezzabea si presentò al re nella camera da letto. Il re era molto vecchio e abitato, la sua amica lo serviva. Bezzabea si inchinò e si prostrò davanti al re. Il re poi le domandò: che hai? E lei rispose: signore mio, tu hai giurato la tua schiava per il Signore tuo Dio, Salomone tuo figlio sarà re dopo di me ed egli siederà sul trono. Ora invece Adonia è diventato re senza che tu, re mio signore, neppure lo sappia. Ha immolato molti gioventi, vitelli grassi e pecore, ha invitato tutti i figli del re, il sacerdote di Atar e Joab, capo dell'esercito, ma non ha invitato Salomone tuo servitore. Perciò su di te, o re mio signore, sono gli occhi di tutto Israele, perché annunci loro chi siederà sul trono del re. Attenzione, Nathan sta rispondendo a un altro inganno, perché Adonia si sta facendo re senza averne nessun diritto, non è stato investito da suo padre Davide, no? Cioè, quindi, voglio dire, a modi di cosa, cioè sta rispondendo a un altro inganno. E allora dice, perciò su di te, o re mio Signore, sono gli occhi di tutto Israele, perché annunci loro chi siederà sul trono del re mio Signore dopo lui. Quando il re mio Signore si sarà addormentato con i suoi dadi, io e mio figlio Salomone saremo trattati da quel vero. Vedete, questo è vero, questo è vero. Mentre lei ancora parlava con il re, arrivò il profeta Natan. Fu annunciato al re, ecco, c'è il profeta Natan. Questi entrò alla presenza del re, davanti al quale si prostrò con la faccia a terra. Natan disse, o re mio Signore, hai forse decretato tu, Adonia, regnerà dopo di me e siederà sul mio trono? Difatti oggi egli è andato a immolare molti gioventi, vitelli grassi e pecore, e ha invitato tutti i figli del re, i capi dell'esercito e il sacerdote di Atà. Costoro mangiano e bevono con lui e gridano, viva il re Adonia! Ma non ha invitato me tuo servitore, né il sacerdote Sadoc, né Benaia, né il figlio di Joiada, né Salomone tuo servitore. Questa cosa è forse venuta per ordine del re mio Signore? Perché non hai fatto sapere al tuo servo chi siederà sul trono del re mio Signore dopo di lui? Il re Davide prese la parola, disse, chiamatemi Bessabea. Così entrò alla presenza del re e stette davanti a lui. Il re giurò e disse, per la vita del Signore che mi ha liberato da ogni angustia, come ti ho giurato per il Signore Dio di Israele, dicendo, Salomone, tuo figlio, sarà re dopo di me ed egli siederà sul mio trono al mio posto, così farò oggi. E diciamo che un po' Davide indotto, no? No, come ti ho giurato? Quando l'ha giurato, sapete, poi, come sappiamo, con l'anzianità uno perde anche la memoria, dice, me lo dice mia moglie, no, c'è anche nata, l'avrò detto, no? Allora, come l'ho detto, te lo confermo. E allora, dice, questa mia si inchinò con la faccia a terra, si prostrò davanti al re dicendo, viva il mio Signore, il re Davide per sempre. Poi il re Davide disse, chiamatemi il sacerdote Sadoc, il profeta Natan e Benaia, figlio di Joiada. Costoro entrarono nella presenza del re che disse loro, prendete con voi la guardia del vostro Signore, fate montare Salomone mio figlio sulla mia mula e fatelo scendere a Chicon. Chicon è una sorgente, siamo a Gerusalemme, siamo a Gerusalemme e Chicon è una sorgente di Gerusalemme, che sotto si scende, Gerusalemme, l'antica Gerusalemme è un po' su un poggio, no? Su un monte, un po' in alto, in basso c'è questa, tuttora oggi c'è questa sorgente del Chicon. E allora, il sacerdote Sadoc con il profeta Natan, lo unga re di Israele. Voi suonerete il corno e griderete, viva il re Salomone. Quindi vi salirete dietro a lui, che verrà a sedere sul mio trono e regnerà al mio posto, poiché io ho designato lui a divenire capo su Israele e su Giuda. Benaia, figlio di Joiada, rispose al re, così sia, anche il Signore Dio del re, mio Signore, decida allo stesso modo. Come il Signore fu con il re, mio Signore, così sia con Salomone e renda il suo trono più splendido del trono del mio Signore, il re Davide. E allora così fanno, scesero e suonarono, saltiamo alcuni versetti, lo viene a sapere Adonia, che ne ha paura, lo sentì, versetto 41, Adonia, insieme agli altri invitati che erano con lui, essi avevano finito di mangiare, io ho udito il suono del corno, chiese, perché c'è clamore di città e tumulto? Mentre parlava ecco giungere Jonata, figlio del sacerdote di Atar, al quale Adonia disse, vieni, tu sei un valoroso ed è chi cerchi certo buone notizie. No, rispose Jonata ad Adonia, il re Davide, nostro signore, ha fatto re Salomone, e ha mandato con lui il sacerdote Sadoc, eccetera, eccetera. E l'hanno unto, questo è il clamore, Salomone si è già seduto, sto saltando alcuni versetti, e versetto 49 porta la notizia, no? Che Salomone è diventato re, versetto 49, allora tutti gli invitati di Adonia si spaventarono, si alzarono e se ne andarono ognuno per la sua strada. Adonia, che temeva Salomone, alzatosi, andò ad aggrapparsi ai corni dell'altare. È interessante questa cosa che andò ad aggrapparsi ai corni dell'altare. Perché va ad aggrapparsi ai corni dell'altare? Questa cosa è il corno dell'altare, la comunità delle suore che prega le lodi ogni mattina, e chi di voi prega le lodi lo dice ogni mattina, senza saperlo, un po' alcuni lo sanno, ma perché? Perché nel Benedictus, quando si dice benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato la Redenzione, insomma, e ha suscitato per noi un Salvatore potente, una forza di salvezza, una salvezza potente. Ecco, lì la maggioranza non lo sa, ma ha suscitato per noi una salvezza potente o un Salvatore potente. Quella traduzione non è letterale. Non è letterale perché? Perché in greco letteralmente ha suscitato per noi un corno di salvezza. Allora, dato che l'ignoranza biblica non colpevole di cui sono siete tutti quanti, e anche molte volte i preti giovani, soltanto che per loro l'ignoranza biblica è colpevole, perché non studiano. E allora, cos'è il corno di salvezza? Come sapete, è proprio quello a cui Antonia va ad aggrapparsi, cioè l'altare dei sacrifici aveva agli angoli quattro corni. E nel libro del Levitico c'è scritto che se qualcuno uccide qualcun altro e vengono per ucciderlo, no? E allora cosa può fare quello lì? Andare e attaccarsi al corno dell'altare, perché in qualche modo, dato che l'altare rappresenta Dio, chi si aggrappa si mette sotto la protezione di Dio, per cui chi lo tocca, tocca Dio. Ecco perché, no? Dato Zaccaria, che era sacerdote, lo vedeva quest'altare, il corno, no? Allora, giustamente, lui utilizza quell'immagine per dire ha suscitato per noi un corno di salvezza. Quindi è così. E Adonia, no? Cerca scampo presso l'altare del Signore. Fu riferito a Salomone: sappi che Adonia, avendo paura del re Salomone, ha afferrato i corni dell'altare, dicendo: mi giuri oggi il re Salomone che non farà morire di spada il suo servo. Salomone disse che si comporterà da uomo leale, neppure un suo capello andrà a terra, ma se in lui sarà trovato qualche male, morirà. Il re Salomone ordinò che lo facessero scendere dall'altare, quindi venne a prostrarsi davanti al re Salomone, poi Salomone disse: va a casa tua. Nel capitolo 2 c'è il testamento di Davide. I giorni di Davide si erano avvicinati alla morte, ed egli ordinò a Salomone suo figlio: io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra, tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, eccetera, eccetera, perché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti volgerai. Perché il Signore compia la promessa che mi ha fatto dicendo: se i tuoi figli nella loro condotta si cureranno di camminare davanti a me con fedeltà, con tutto il cuore e con tutta la loro anima, non ti sarà tolto un discendente dal trono di Davide. Bella questa prima parte in cui dice: sii fedele al Signore. Sii fedele al Signore, alle sue parole, e perché essendo fedele al Signore, no, in qualche modo tu sperimenterai la promessa di Dio e la sua fedeltà. Anche tu sai quello che ha fatto a me Joab, figlio di Zeruia, cioè come egli ha trattato i due capi dell'esercito di Israele, Abner, figlio di Ner, e Amasa, figlio di Eter, come li ha uccisi, spargendo in tempo di pace il sangue di guerra, e mettendo sangue di guerra sulla sua cintura, che ritorna ai suoi fianchi, sul suo sandalo, che era ai suoi piedi. Ricordate Joab, e anche quello che gli aveva permesso di far fuori Uria. Scusate. Ricordate tutta la vicenda di Betsabea, no? Cioè, eccetera. Dice: agirai con la tua saggezza e non permetterai che la sua vecchiaia scenda in pace agli inferi. Beh, caspita. Cioè, della serie, fallo fuori. Cioè, alla fine Davide sembra che si sta togliendo tutti i vari sassolini, no? Eccetera. Agirai con bontà verso i figli di Barzillai, di Galadita, e saranno tra coloro che mangiano alla tua tavola, perché mi hanno assistito mentre fuggivo da Sarone tuo fratello. Ed ecco accanto a te Simei, figlio di Gerà, beniamita di Bacurim, egli mi maledisse con una maledizione terribile nel giorno in cui andavo a Malcanai. Ricordate questo Simei? Era quello che mentre Davide stava fuggendo gli aveva detto: cane, sei un cane, no, fuggi. E lui, e mentre i suoi soldati dicevano: vuoi che andiamo ad ammazzarlo? Davide gli disse: l'ha lasciato stare. No, se sta maledicendo è perché Dio no, perché quello che sto vivendo è una maledizione, e allora non lo sta dicendo. Dice, ma discesi incontro a me e gli giurai: non ti farò morire di spada. Ora però, non lasciarlo impunito. Cioè, anche questo è, vedete, non riesce a essere fedele a quello che aveva voluto essere, no? Infatti tu sei uomo saggio e sai ciò che gli dovrai fare, farei scendere la sua canizza agli inferi con morte violenta. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Vedete, anche questo noi chiamiamo il Santo Davide, diciamo il Santo Davide, però ecco, anche la Bibbia ci deve aiutare a cogliere un'altra idea di santità, che non è perfezione, no? Non è perfezione. Cioè che uno è santo e tutto quello che fa è perfetto. Ci hanno raccontato tanti così, no? Che già dall'inizio erano proprio già tutti i tanti, tutti perfetti, non hanno mai fatto, no? Si dice che San Luigi Gonzaga, campione della castità, non abbia mai guardato in faccia a sua madre. Beh, io dico, se che è stato vero, povero San Luigi Gonzaga, cioè nel senso che voglio dire, no, era da psicoterapia, cioè, no, non è che vuoi, no. Però io credo che San Luigi non era così, e il modo in cui ce l'ha raccontato, perché era una certa visione moralistica, eccetera, eccetera. Cioè questo credo che ci deve anche un po', una parte è far cogliere che queste persone, in che cosa sta la santità, no? Cioè, nel fatto che hanno sperimentato innanzitutto che è santo, che è Dio, fedele alle loro storie, e che in tante cose della loro vita lo hanno raccontato, ma mantenendo le loro, anche le loro, i loro errori, i loro sbagli, i loro limiti, no? Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. La durata del regno di Davide fu, su Israele fu di 40 anni. A Ebron regnò 7 anni e a Gerusalemme regnò 33 anni. Ora saltiamo il resto, c'è tutto un discorso su Adonia che vuole prendere in sposa la donna termocoperta, che dicevo all'inizio, che però Salomone non sarà appunto dell'idea, lasciamo stare tutte queste cose, per andare invece al capitolo 3, dove appunto sempre più si parla di questo, della saggezza di Salomone, no? Sappiamo che Salomone, tra l'altro Salomone, in ebraico ha a che fare con pace, perché la radice del nome è la stessa di Shalom, quindi Salomone potrebbe essere tradotto in italiano pacifico, il pacifico, colui che è. E nella tradizione ebraica della Bibbia anche viene preso come sapiente. Salomone sarebbe quello che poi scrive il Cantico dei Cantici, i Proverbi e il Coelet, nel senso che all'inizio del Cantico dei Cantici, i Proverbi di Salomone, no? Cantico dei Cantici di Salomone, e anche il Coelet viene intitolato a lui. Attenzione, sappiamo che non li ha scritti lui, no, tra l'altro sono stati scritti in tempi molto più recenti. Salomone dovrebbe essere vissuto intorno al 900 a.C., più o meno 900-800 a.C., invece i Proverbi, il Coelet e il Cantico dei Cantici sono del IV-III secolo a.C., quindi è impossibile, no? Ma era una cosa che nell'antichità tante volte si faceva, cioè per dare anche più importanza a questo scritto, di intitolarlo a uno che nella tradizione era il sapiente, no? Per cui si dice che, per esempio, Salomone nella giovinezza scrive il Cantico dei Cantici, no, nella maturità scrive i proverbi e nella vecchiaia scrive il Coelet. No, cioè questa è una, un'interpretazione che viene data. Comunque il sapiente, vedremo, no, il sapiente, vedremo la sua sapienza, sapendo già che alla fine della sua vita morirà da insipiente. Salomone divenne genero del faraone d'Egitto, re d'Egitto, prese la figlia del faraone che introdusse nella città di Davide, ove rimase finché non terminò di costruire la propria casa, il Tempio del Signore e le mura di cinta di Gerusalemme. Ricordate, anche il Tempio lo vuole Davide, ne abbiamo parlato, ma lui non lo farà, le sue mani grondavano sangue, troppo sangue. Sarà Salomone il figlio che costruirà il... Il popolo però offriva sacrifici sulle alture perché ancora non era stato costruito un tempio per il nome del Signore. Salomone amava il Signore e nella sua condotta seguiva le disposizioni di Davide, suo padre. Tuttavia offriva sacrifici e bruciava incenso sulle alture perché non c'era il tempio. Attenzione, il re era anche il sacerdote e quindi era anche lui che offriva direttamente a Dio. Il re andò a Gabaon per offrirvi i sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse, chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. È bello questo, no? Che un Dio che è vivo, che gli si presenta in sogno. Abbiamo sempre detto, no? Ricordate che molte volte nella Bibbia i sogni sono luoghi in cui il Signore parla. Allora, questo non significa che allora tutti i sogni sono luoghi dove il Signore parla. Il Signore può parlare anche nei sogni, ma non tutti i sogni sono rivelazione. Allora, questo Dio gli si presenta e gli dice, chiedimi ciò che vuoi che io ti concedo. E uno potrebbe dire, Signore, ma tu sei tutto. Che domanda mi fai? Cioè, questo Dio, no, che una certa teologia, che speriamo sempre più, lasciamo da parte, che era molto filosofica, eccetera, di cui Dio onnipotente, onnisciente, no, creatore del mondo, eccetera. Uno dice, se è onnisciente e sapiente, cioè, che gioca con me? Mi dice, chiedimi, tu sei tutto. Però vedete, la Bibbia ci presenta un Dio vivo, un Dio vivo che vuole entrare in relazione con noi e che ci rispetta e vuole che noi ci siamo. Una relazione è vera quando promuove l'altro. Molte volte nella patologia, nelle violenze delle relazioni, l'altro viene annullato, no? C'è qualcuno che sa tutto, di tutti, e quindi lui non ascolta, non invita a parlare, semplicemente parla lui, perché sa tutto, e sopra gli altri, no? E allora il Dio di Gesù Cristo, ricordate anche qui c'è anche un bel aggancio con una situazione simile, in cui Gesù a cieco Bartimeo, che vi ricordate va davanti a lui gettando il mantello, eccetera, quando Gesù dice ai discepoli chiamatelo, lo chiamarono, e lui finalmente va da Gesù e Gesù gli dice cosa vuoi che io faccia per te? Che anche uno dice, Signore, guarda, cioè, secondo te, no, noi vorremmo per l'efficacia, poi sai, non abbiamo mai tempo da perdere, non lo scoprire, cioè. Ma Dio che ci vuole bene, vuole che noi ci siamo, che noi parliamo, che noi... Allora è bella questa cosa. Cosa vuoi? Chiedimi ciò che io devo concedere. Chiedimi, ah. E allora Salomone disse, tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore. E questo è vero, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. E questo non è stato sempre vero. Come sapete, dei morti si parla sempre bene, quindi non sì. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono come avviene oggi, vedete, anche questo non è proprio del tutto vero, no? Cioè, nel senso che poi lui è arrivato come abbiamo visto, no? Però è vero che Dio non l'ha voluto lui, nel senso che non vuole questi intrighi, ma si fa obbediente in qualche modo. Dice, ora Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre, bene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Vedete, io sono re, e ricordate che il re viene chiesto dalle tribù, eccetera, per essenzialmente due funzioni, che sono essere centro di unità, cioè il re, unico re per tutte le tribù, per cui tutte le tribù fanno riferimento all'unico re, e questo tiene insieme. E l'altra cosa che era prerogativa del re era l'amministrazione della giustizia. Quindi, essere segno di unità e aiutare le giuste relazioni. Questo mi sembra bello perché sono due dimensioni che valgono per ciascuno di noi. No? Nessuno di noi avrà mai una corona in testa, se non a carnevale, ma non in altre occasioni, però ciascuno di noi in qualche modo, intanto come cristiani, facendo parte di un popolo regale, sacerdotale e profetico, siamo coinvolti. E questo significa che ciascuno di noi, nella situazione in cui è, ha una responsabilità di unità e di porre le giuste relazioni. E di aiutare qualunque sia la sua situazione. Credo che sia importante questo, no? E allora vedete, di fronte a questo, Salomone dice, io sono giovane, attenzione, sono giovane non significa necessariamente sono quindicenne, sedicenne, no, lui è già, lo si è visto, un uomo. Ma nella Bibbia la giovinezza rispetto all'essere adulto significa che non sta in piedi da solo, no? Che ha bisogno di che non sta stare in piedi. L'adulto sta in piedi. Sta in piedi ed è capace quindi di assumere responsabilità e di lavorare per la giustizia. Chi è giovane? Un ragazzo, così non. E allora gli dice, Signore, io sono incardinato perché sto in mezzo a un popolo così ampio e soprattutto io interiormente non riesco a stare in piedi. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Bellissima questa frase, bellissima e molto importante. Concedi al tuo servo, Signore, un cuore ascoltante. La traduzione docile non rende letteralmente il lev shomea in ebraico, no? Lev shomea è cuore ascoltante. È anche importante questo participio presente, no? Cuore ascoltante, perché dice in una situazione di continuo ascolto. E fra l'altro dire cuore ascoltante significa dire diventare persona di ascolto, capace di ascolto. Ed è fondamentale. Tra l'altro notate, no? Per rendere giustizia, per sapere come regolarmi nelle relazioni e per saper distinguere il bene dal male. Queste sono parole che hanno di per sé un'importanza fondamentale e ancora di più oggi in cui il nostro povero Papa Francesco continua a dirci delle cose che la Chiesa fa fatica. Una di queste è quando ha detto che il discernimento è di tutti i cristiani. Noi facciamo fatica perché non se ne parlava, perché si diceva solo i padri spirituali devono avere discernimento. I superiori devono avere discernimento, no, nell'accompagnamento vocazionale bisogna avere discernimento e basta. E gli altri devono solo obbedire, no? Ognuno poi prenderà la responsabilità del suo ministero, ma tutti siamo chiamati a discernimento. Tutti siamo chiamati a discernimento. quello che il Papa tenta anche di fare attraverso i sinodi, ha tentato di fare, ma sembra che non va tanto con questo G8, no, di questi cardinali, per poter tutti. E ricordate che San Carlo Maria Martini non è stato canonizzato, ma per me lo è, no, eccetera, faccia quello che vuole. E San Carlo Maria Martini, no, quando iniziò la cattedra dei non credenti, e fu uno scandalo, perché negli anni '80 a Milano invitare dei non credenti a parlare in cattedrale, no, certo. Che poi anche questo lui, con grande, come era una persona trasparente, onesta, diceva sempre: l'idea non è stata mia, l'idea fu di un prete che gli disse: ma perché eccellenza? E lui colse questa idea. Dice che quando chiamava queste persone, no, per invitarle, i primi sorpresi erano loro, perché dicevano: ma Eminenza, lei sa che io non sono credente. E lui diceva: guardi, a me interessa se lei pensa o non pensa. Se pensa, è venuto. Se pensa. Allora, questo per noi cristiani significa, ecco, no, utilizzare la coscienza, nella coscienza, il pensiero, il sentire, la memoria, no, per cercare di discernere le vie di giustizia, ascoltando, fondamentalmente ascoltando, no? E nell'ascolto, cercare l'ascolto di Dio, di me stessi e degli altri, cercare di discernere con l'aiuto dello Spirito le vie di giustizia. E vedete, piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. E dice, Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa? E non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, che erano le tre cose che normalmente chi diventava re chiedevano, cioè di poter vivere a lungo, di poter avere enormi ricchezze e che i propri nemici potessero crepare. Sono le tre cose che fondamentalmente, no, non possono. E allora dice: ma dice, caro Salomo, qui c'è anche una nota di ironia, perché nel resto del racconto Salomone proprio non sarà sempre così. Infatti Dio dice: ma che bravo che sei Salomone, tu sei diverso dagli altri, no? Vedremo che poi non sarà così, ma però almeno si è tentato Salomone di esserlo, no? Cioè, per cui non è chiesto, come tutti fanno, no, lunga vita, eccetera eccetera. Allora faccio secondo le tue parole, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Vedete, un cuore ascoltante e un cuore saggio. Un cuore ascoltante e un cuore saggio. Quello che, per esempio, anche per tutte le questioni difficili del nostro tempo, il Papa ci invita, no? L'amore letizia, che per molti versi e molte diocesi rimane lì sulla carta. E che invece, no, ci invita a dire: ascoltiamo le situazioni, no? Cioè, ok, sono queste situazioni, chi sono queste persone, accompagniamo, vediamo, eccetera, no? Ascoltiamo, no? E questa è saggezza, e questa è sapienza. Vedete, un cuore ascoltante, il Signore dice: bene, è un cuore saggio, tu mi hai chiesto un cuore ascoltante, è quello che mi hai chiesto, è un cuore saggio, è un cuore sapiente, anzi, saggio e intelligente. Che bello. E l'ascolto porta, il vero ascolto porta sapienza e intelligenza. Dice: uno come te non ci sarà prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria come nessun altro fra i re per la tua vita. Se poi camminerai, vedete, non dice la morte dei nemici, non dice la morte. Quella non è nella mia logica. Se poi camminerai nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide tuo padre, prolungherò anche la tua vita, la tua ricchezza e vita lunga, no? Salomone si svegliò ed ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme, sedette davanti all'arca, eccetera, eccetera. Il giorno dopo, vedete adesso questo racconto che conosciamo tutti, no? Perché normalmente Salomone si raccontava questo. Un giorno vennero da lei due prostitute e si presentarono dinanzi a lui. Una delle due disse: perdona mio signore, io e questa donna viviamo nella stessa casa, io ho partorito mentre lei era in casa. 3 giorni dopo il mio parto anche questa donna ha partorito. Noi stiamo insieme e non c'è nessuna estranea in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte perché egli si era coricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco, mentre la sua schiava dormiva e se l'ha messo in seno e sul mio seno ha messo il suo figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L'ho osservato bene al mattino, ecco, non era il figlio che avevo partorito io. L'altra donna disse: non è così, mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto. E quella al contrario diceva: non è così, quello morto è il tuo figlio, il mio è quello vivo. Discutevano così alla presenza del re. E lei disse: così dice mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto. Mentre quella dice: non è così, tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo. Allora il re ordinò: è andato a prendermi una spada. Portarono una spada davanti al re, quindi il re aggiunse: tagliate in due il bambino vivo e datene una metà all'una e una metà all'altra. La donna in cui figlio era vivo si rivolse al re, poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: perdona mio signore, date a lei il bimbo vivo, non dovete farlo morire. L'altra disse: non sia né mio né tuo, tagliate. Presa la parola, il re disse: date alla prima il bimbo vivo, non dovete far morire quella e sua madre. Tutti gli israeliti seppero della sentenza pronunciata dal re e provarono un profondo rispetto per il re, perché avevano constatato che la sapienza di Dio era in lui per rendere giustizia. Vedete, questo racconto è la concretizzazione di quello che è venuto prima, no? Cioè, che è bello, no? Cioè, questa cosa che Salomone conta sulle viscere materne, no? Che naturalmente piuttosto che vedere come figlio morire, sono, no? Disposte anche a lasciarla andare, no? Ma vivo, non da morto. Allora, andiamo verso la fine, lasciamo gli altri versetti, non lo finiremo, lasciamo la fine la prossima volta e poi andremo ancora avanti. Qui si parla ancora nel capitolo, leggetelo, però così, vi dico sempre, anche la domenica, se avete leggete. Ripeto sempre, non è peccato leggere la Bibbia, quindi non è peccato aprirla, si può fare, non siamo protestanti, non siamo cattolici, con tutto il rispetto dei nostri fratelli protestanti che sono cristiani come noi, e allora quindi c'è tutto il discorso della, di alcune opere, le ricchezze di Salomone, la fama di Salomone. E dice il versetto 9 del capitolo 5: Dio concesse a Salomone sapienza e intelligenza molte grandi e una mente vasta come la sabbia che sulla spiaggia del mare. La sapienza di Salomone superava la sapienza di tutti gli orientali e di tutta la sapienza dell'Egitto. E eccetera. Salomone pronunciò 3.000 proverbi e le sue odi furono 1.005. Parlò delle piante, del cedro, del Libano, al di sopra, al che sbuca dal muro, parlò delle bestie, degli uccelli, dei rettili, dei pesci. Vedete, no? È questa sapienza che poi parla di tutto. E, per tutte le nazioni, eccetera, eccetera, venivano per ascoltare. Poi nel capitolo, sempre nel capitolo 5, si parla della costruzione del Tempio, che sappiamo, capitolo 6 il Tempio, come è fatto, il Tempio era un po' come i templi anche dell'epoca, cioè delle costruzioni o quadrate o rettangolari in cui all'interno c'erano, no, delle altre costruzioni fino al Santo dei Santi, no? E ogni tempio, i templi pagani avevano la statua del Dio all'interno, no? Cioè, e allora qui si metterà l'arca dell'alleanza nel Santo dei Santi, che era proprio la parte più interna. Poi nel capitolo 7 la resta di Salomone, gli una cosa che voglio leggere in la preghiera che Salomone fa quando poi l'arca viene portata presso il Tempio. L'arca viene portata nel Tempio, una nube. Siamo al capitolo 8. Siamo al versetto 10, adesso poi più avanti versetto 14. Dice: il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea. Benedetto il Signore Dio di Israele che ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide mio padre. Da quando ho fatto uscire Israele e il mio popolo d'Egitto, io non ho scelto una città tra tutte le tribù di Israele per costruire una casa, perché vi dimorasse il mio nome, ma ho scelto Davide perché governi il mio popolo Israele. Sappiamo la cosa che versetto 22, sì, ancora questo, molto lunga la preghiera, dice: Signore di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli, né quassù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi, eccetera, eccetera. E ora, versetto 25, Signore Dio di Israele, mantieni i rituali del tuo servo, Davide mio padre, quando gli hai promesso non ti mancherà mai un discendente che stia davanti a te e sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli vedano sulla mia condotta, eccetera, eccetera. Ricordate, il Signore, che non era stato entusiasta dell'idea di Davide di fargli una casa, gli aveva detto: ti farò io una casa, ma nel senso un casato, ti darò una discendenza. Sì, versetto 27, ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Vedete, come Salomone, che pure ha fatto tutto questo tempio, si domanda, no? Ma veramente che tu abiterai qui? Dice: ecco, i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ti ho costruito. Quindi da una parte è inconscio Salomone che Dio tu non lo puoi contenere a tuo uso e consumo. Però, vedete, il Signore anche qui, no? Viene ad abitare, nel senso che non si lascia contenere, però si fa presente là dove gli israeliti andranno a pregarlo in modo particolare, no? Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla tua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo popolo innalza in questo luogo. Cioè, e vedremo che Salomone chiederà che il Signore ascolti e perdoni. Allora, Salomone sa benissimo che Dio non è solo lì, ma Dio è anche lì. Dio è anche lì. Per cui, Signore, tu che sei dappertutto, qui fatti presente, no? Anche qui, e soprattutto ascoltaci e perdonaci. Ascoltaci e perdonaci. Cioè, lo dirà più avanti, no? Verso... ancora nella preghiera quando la gente verrà ti supplicheranno eccetera, siamo per esempio al versetto 50, dice il versetto 49: tu ascolta nel cielo luogo della tua dimora la loro preghiera e la loro supplica e rendi giustizia, perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te con tutte le sue ribellioni, eccetera eccetera. Versetto 52, siano aperti i tuoi occhi alla preghiera del tuo servo e del tuo popolo Israele, ascoltali in tutto quello che ti chiedono, perché te li sei separati da tutti i popoli della terra, come tua proprietà, secondo quanto avevi dichiarato per mezzo di Mosè il tuo servo, eccetera. Ascoltali, no, e perdonali. È molto bello questa cosa, no? Cioè, ascoltali in quello che ti chiederanno e perdonali. Il perdono, e noi stiamo camminando in Quaresima, verso la Pasqua, è forse l'unica esperienza fondamentale che possiamo fare nella nostra vita. Di Dio. Perché vedete, poi noi non sappiamo, cioè, purtroppo per anche la povertà della nostra Chiesa in cui viviamo, no? Il perdono è legato alla confessione, alle cose, no? Non che non sia nell'essere, ma è ridotto a qualcosa che non riusciamo a cogliere come resurrezione. città dove c'è stata la morte. Anche perché non riusciamo a cogliere più neanche il peccato, perché il peccato tante volte è l'imperfezione rispetto a quello che noi dovremmo essere, no? Per cui io voglio essere un buon cristiano, che va a messa tutte le domeniche, una domenica non posso, non sono potuto andare, vado a confessarmi e dico, no, non sono andato a messa. No? E poi a volte qualche altro peccato è io, no, nell'ambito un po' della sessualità, eccetera, e va. Cioè della serie, la vita che poi è fatta nelle azioni, io non la colgo, non riesco a leggerla, no? Ma non in termini di darmi la colpa, ho sbagliato, cioè, ma in termini di dire, sono, io muoio in alcune relazioni, in alcune dimensioni, non riesco a dire, sperimento la morte, poi non so, capisco quanto è colpa dell'altro e anche colpa mia, sono colpa, ma quello che di fatto è che lì io muoio. Allora come il Signore che vuole no, farmi vivere può entrare in queste morti, no, perdonando, ricostruendo, rimettendo su, no, dando vita, eccetera. Su questo punto, ma non ne parliamo adesso, comunque è un punto che io sento veramente fondamentale, fondamentale, che perché poi le nostre relazioni sono segnate dall'ingiustizia, dall'ingiustizia che ci fa morire. Non riusciamo a porre le giuste relazioni e moriamo, no? E allora il Signore col suo perdono, no, vuole aiutarci a rimetterci in piedi per ritentare. E l'altra sera ero a Noci, ho fatto 3 serate in una parrocchia, una bella comunità parrocchiale, e allora alla fine c'era una signora che diceva, dice, io sai, poi veramente sento la difficoltà a volte di persone, anche di amici, di parenti, di amiche, che non lo dicono in maniera per darci contro a noi cristiani, non lo dicono, no? Ma lo dicono proprio con sofferenza, cioè di avere a volte di essersi avvicinato alle comunità cristiane ed essere rimasti delusi, no? Perché hanno respirato divisioni, e uno dice, ma cioè, dice, ma no, sono uguali a me, cioè, quindi, no? E allora con questa dicevo, allora come dovremmo fare? Io non sono riuscito a dire niente, no? Perché c'era il vero, cioè. Sì, io credo che è vero, no? La cosa che dovrebbe connotare una comunità cristiana è il fatto che noi, a partire dal perdono del Signore, non ci rassegniamo le nostre divisioni, cioè siamo in lotta per costruire fraternità. Non siamo migliori, ci cadiamo, ci diamo dei giudizi, cioè, però non perché noi, ma perché il Signore Gesù, nel quale ciascuno di noi insieme cerchiamo di fondarci e di vivere, no? Ci mette in moto verso l'altro. Questa sarebbe secondo me una testimonianza. Non tanto di incontrare persone perfette che non esistono, ma di incontrare dei fratelli, degli uomini e delle donne che a partire da questo Signore Gesù in cui credono, provano a fare quello che il mondo non riesce, cioè costruire comunione. Con fatica, ci cadono, eccetera, continuare a costruire comunione. Nel perdono. Credo che questo vale anche per le nostre comunità, no, religiose, cioè che alcune volte anche qui non. Anche noi gesuiti, Anche noi gesuiti. Bene, allora ci vediamo un momento di pausa, alle 11 per chi vuole.